18:30 Popolare Network, buonasera, le notizie. Molti leader occidentali oggi a Kiev da Zelensky per il terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen dice: in gioco il futuro di tutti noi. Assenti però gli americani, l'ennesima conferma della distanza tra le due sponde dell'Atlantico. Alla Casa Bianca è in corso il bilaterale Trump-Macron. E all'Assemblea Generale dell'ONU è stata approvata una risoluzione che sostiene l'integrità territoriale dell'Ucraina. Il testo presentato dagli Stati Uniti è stato cambiato in questo senso grazie agli emendamenti dell'Unione Europea. Voto positivo anche dell'Italia. All'altra risoluzione, quella presentata da Kiev con il sostegno europeo, gli USA hanno detto no. E al G7 non si riesce al momento a trovare un accordo su un comunicato finale. Gli Stati Uniti si starebbero opponendo a termini di condanna verso la Russia. In Germania il cancelliere in pectore Merz avverte sull'Ucraina: le decisioni degli Stati Uniti non possono passare sulle teste di Kiev e dell'Europa. All'indomani delle elezioni, il leader della CDU conferma: la prima strada per il nuovo governo sarà la grande coalizione con l'SPD di Scholz. Medio Oriente, apertura di Hamas per sbloccare lo stallo sulla tregua. Stasera saranno consegnati senza cerimonia pubblica i corpi senza vita di due ostaggi. Alla fine della settimana scade la prima fase degli accordi e Netanyahu minaccia di riprendere la guerra. In Cisgiordania intanto arresti sfollati e decine di case abbattute. Caso Paragon, l'ONG Mediterranea denuncia: hanno spiato anche il nostro cappellano Don Mattia Ferrari. Oggi il capo missione Casarini è stato sentito dalla polizia. Resta da chiarire chi ha intercettato gli attivisti dell'organizzazione umanitaria e il giornalista Francesco Cancellato. Queste altre notizie nel giornale radio alle 19:30. Tutti una buona serata, a più tardi.
Popolare Network.
Newsline sera. Sono le 18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, la Newsline serale di Controradio. La politica in apertura, il generale Roberto Vannacci eletto nelle liste della Lega all'Europarlamento ma non iscritto al partito, boccia la candidatura della Lega alle elezioni regionali e si dice pronto a candidarsi in prima persona, nel caso anche da solo, con la sua lista Il Mondo al Contrario. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. No, non è il John Belushi di Animal House, ma è il generale Roberto Vannacci. Per la verità, il gioco più che duro sembra parecchio caotico. Parliamo delle prossime elezioni regionali d'autunno e di quanto sta accadendo nel centrodestra. Il pantano è ora così composto: Fratelli d'Italia fermo sul sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, la Lega candida la capogruppo in consiglio regionale Elena Meini e Forza Italia, meglio abbondare come diceva Totò, candida il proprio capogruppo in consiglio regionale Marco Stella e la via regina onorevole Deborah Bergamini. E allora Vannacci non ci sta, dichiara apertamente tutto il suo dissenso per la candidatura del partito a cui non è iscritto ma che lo ha fatto eleggere a Bruxelles, la Lega, ed inizia a scalpitare in una partita nazionale difficile, perché la Lega stessa, a prescindere da Zaiari, vuole il Veneto. Forza Italia ha già presentato Martuscello in Campania. A proposito, il 9 aprile si riunirà la consulta sulla questione terzo mandato, però in questo scenario il principale partito di governo e primo partito italiano, Fratelli d'Italia, rimarrebbe a bocca asciutta, impensabile. Vannacci però si mette in mezzo e trova spazio nel caos toscano, si schiera apertamente contro Susanna Ceccardi, grande sconfitta alle ultime elezioni regionali e al Parlamento europeo grazie ai voti, a suo dire, portati da Vannacci stesso e sponsor della Meini, e contro la candidata Meini stessa, giudicata molto debole e sconosciuta ai più. E allora, mentre i leader dei partiti litigano, Vannacci si smarca e fa capire che potrebbe anche candidarsi da solo con la lista Il Mondo al Contrario. Al momento niente è certo, Vannacci cita Sun Tzu e dice che la sorpresa è un principio dell'arte della guerra.
Non ho mai parlato né telefonicamente né di persona con l'onorevole Vannacci, non so se abbia mai seguito le battaglie e i temi che ho portato avanti da consigliere regionale, quindi non ho capito su quali basi abbia dichiarato che non vado bene e non posso essere la candidata per la Lega. Questo quanto dichiara invece Elena Meini, capogruppo del Carroccio in consiglio regionale della Toscana, indicata appunto dalla Lega quale candidata alla presidenza della regione. Vannacci, per l'appunto, come detto, non ha espresso particolare apprezzamento nei suoi confronti. A Firenze domani invece scade il termine ultimo per la rimozione delle key box. I proprietari dei gestori degli alloggi turistici che ancora non l'hanno fatto dovranno eliminare definitivamente questi dispositivi, pena una multa di 400 euro, una segnalazione alla procura per violazione delle normative sulla pubblica sicurezza. Io e l'assessore Vicini andremo personalmente a controllare l'avanzamento delle operazioni nelle strade del centro, questo quanto ha dichiarato la sindaca Funaro. I dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Negli ultimi giorni la polizia municipale ha intensificato i controlli e molte key box sono state rimosse, specialmente nel centro storico. Tuttavia, non tutte sono sparite. In alcune zone come Sant'Ambrogio e Oltrarno le scatole sono ancora visibili, alcune fissate sui parapetti o sugli stipiti delle porte. In generale, dove le key box sono state tolte, restano evidenti i fori lasciati sui muri che testimoniano la diffusione di questa pratica negli ultimi anni. La decisione di rimuovere le key box è solo uno degli aspetti di una riforma più ampia che mira a regolamentare gli affitti brevi e contrastare la speculazione turistica a Firenze. Secondo Massimo Torelli del comitato Salviamo Firenze, la vera sfida riguarderà la gestione del fenomeno delle multinazionali che operano in città. Andremo insieme all'assessore Vicini e agli agenti della municipale a vedere dove non viene rispettato il divieto delle key box per rimuoverle, ha dichiarato la sindaca Sara Funaro, confermando che le verifiche partiranno dal centro storico. Il comandante della polizia municipale, Francesco Passeretti, ha aggiunto che la squadra, composta da 10 agenti, sarà attivamente impegnata in questi controlli, che non si limiteranno solo alla rimozione delle key box, ma includeranno anche verifiche su possibili B&B abusivi e altre irregolarità come il pagamento della tassa di soggiorno o l'esecuzione di lavori non autorizzati. La sindaca Sara Funaro ha anche ribadito l'importanza di proseguire con le azioni di regolamentazione. La nuova legge regionale consentirà infatti di fermare nuove aperture nell'area UNESCO, come ricorda, e di introdurre criteri più stringenti per gli affitti brevi, con il numero massimo di ospiti per appartamento in base alla superficie e l'obiettivo di garantire una gestione più sostenibile e rispettosa della città.
Continuiamo a lottare per la nostra libertà, per la pace, per la nostra democrazia. Questo invece è quanto ha dichiarato Julia Mutz, che è presidente dell'associazione Ucraina Italia, l'ILEA, in Piazza Santa Croce al termine ieri della Marcia della Resilienza in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa. 800 i partecipanti, provenienti anche dalle province di Pisa, Livorno, Prato, Pistoia. Il corteo è partito da Piazza Santa Maria Novella per poi muoversi verso l'Oltrarno, toccando Piazza Pitti e infine Santa Croce. Non può esserci una pace giusta se quella pace è scritta dall'invasore, senza che ci sia l'Europa e il popolo ucraino al tavolo. Così l'europarlamentare e Partito Democratico Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, nel suo intervento. Sentiamo.
Portare il saluto e la vicinanza del Parlamento Europeo di cui faccio parte, perché è vero che è partito ormai da tempo il procedimento per far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea, ma per noi l'Ucraina è già nell'Europa. Se si attacca l'Ucraina, si attacca l'Europa. Per la storia, per la geografia, per la cultura, per la vita di milioni di persone, l'Ucraina è già Europa. E sono orgoglioso di essere qui, non più da sindaco, ma da parlamentare europeo, ma non posso dimenticare quando da sindaco accanto all'ambasciatore dell'Ucraina a Roma eravamo qui quell'11 marzo con 20.000 persone a urlare Slava Ucraina, a chiedere libertà e pace. E ricordo, molti di voi erano qui, ricordo il collegamento con il presidente Zelensky, ricordo l'emozione di quel giorno. Tutti noi chiedevamo la pace, non avremmo mai immaginato che dopo 3 anni ci saremmo dovuti ritrovare per chiedere ancora una volta la pace e la libertà per il popolo ucraino. Non dobbiamo dimenticare una cosa, non va bene qualunque pace, noi vogliamo una pace giusta e non può esserci una pace giusta se quella pace è scritta dall'invasore senza che ci sia l'Europa e il popolo ucraino al tavolo della pace. E nessuno, né Putin né altri, chiuderanno e tapperanno le voci e le bocche degli ucraini e degli europei.
E il tema dell'Europa naturalmente si collega direttamente a quello delle elezioni in Germania che si sono svolte ieri, che hanno segnato un vero e proprio terremoto politico, per quanto così secondo gli osservatori non solamente tedeschi ma anche europei, dal punto di vista del governo si va verso una grande coalizione che dovrebbe riunire nella compagine governativa la CDU, SU e i socialdemocratici SPD, ma con rapporti di forza completamente mutati. È in bilico la presenza dei Verdi all'interno della compagine di governo. Sta di fatto che certamente uno dei dati più rimarchevoli di quella che è stata la tornata elettorale in Germania riguarda l'affermazione dell'estrema destra dell'AfD, che evidentemente ha rappresentato la novità politica di queste elezioni, veri e propri vincitori con il raddoppio dei voti, circa il 21% delle preferenze accordate dai votanti, alta l'influenza, l'84%, a segnare quanto importante, quanto sentita fossero queste elezioni. Insomma, grandi temi si dipanano su quello che è il tappeto della politica tedesca, evidentemente, e quindi di conseguenza anche su quello che è il tappeto della politica internazionale e segnatamente europea, anche in rapporto agli scenari di guerra. E sentivate prima da Popolare anche l'esito del voto dell'Assemblea dell'ONU relativamente alla condanna della Russia, però senza gli Stati Uniti. Peraltro Macron dovrebbe incontrare Trump nei prossimi giorni. Buonasera al professor Giacomo Delle Donne, che è professore associato di diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Grazie di essere con noi, professore.
Buonasera.
Che riflessione possiamo fare, già diciamo leggermente a freddo, no? A tiepido, sulla tornata elettorale in Germania.
Ma quello che mi viene da dire come prima cosa è che sono uscite grosso modo confermate le indicazioni dei sondaggi di opinione. Si prevedeva una crescita non troppo sostenuta della Democrazia Cristiana, un grande balzo in avanti dell'estrema destra del partito Alternative für Deutschland, e un calo forte e talvolta molto forte dei tre partiti di governo, tanto che i liberali sono rimasti nuovamente esclusi dal Parlamento. E quello che vediamo è che queste indicazioni sono state confermate, tanto che qualcuno ha detto il risultato dell'Alternative für Deutschland è un exploit se confrontato al risultato elettorale del 2021, può risultare deludente se si pensa invece agli interventi di Elon Musk, di J.D. Vance nelle ultime settimane. Diciamo che sono state confermate le indicazioni dei sondaggi di opinione.
E dal punto di vista politico cosa può significare questo?
Direi che non ci siano alternative alla coalizione tra Democrazia Cristiana e Partito Socialdemocratico, che in qualche misura sono condannati a governare assieme. La Democrazia Cristiana è chiaramente il perno del futuro governo e per le sue regole interne esclude, rifiuta qualsiasi collaborazione con la AfD, con la Linke, e diciamo i seggi parlamentari dei Verdi non sono sufficienti per pensare a una coalizione, quindi diciamo che democristiani e socialdemocratici sono condannati a governare ancora una volta assieme come ai tempi di Angela Merkel.
E la distribuzione del voto è quanto mai significativa, no? In Germania dell'Est praticamente AfD fa cappotto e la Democrazia Cristiana, CDU, vince ovunque tranne nelle aree più industrializzate, metropolitane. È un dato anche questo significativo in funzione di quello che potrà essere la reale presa politica del governo, considerato che si fanno i conti con uno spostamento a destra dell'elettorato?
Questo è un problema importante nella misura in cui una parte del paese, che se osserviamo una cartina elettorale della Germania è tutta la vecchia DDR, quindi i Länder orientali, si è orientata verso la AfD, ma anche verso la Linke e in misura minore verso il partito di sinistra populista di Sahra Wagenknecht, e quindi chiaro, ci può essere l'impressione di una sorta di esclusione di quella parte del paese dal governo. Quello che sicuramente farà la CDU, l'Unione Cristiano Democratica e l'Unione Cristiano Sociale sotto la guida di Friedrich Merz sarà posizionarsi, come ha già iniziato a fare negli scorsi anni, un po' più a destra per provare a intercettare voti in libera uscita dall'AfD.
E questo in ultima analisi, professore, le chiedo cosa significa per la SPD, che è condannata, come lei diceva, ad un governo di grosse coalizioni, però ha delle anime interne che cominciano ad essere scettiche su questa soluzione, che rischia, come dire, di dare vantaggi ulteriori alla destra e anche alla stessa CDU.
Sì, questo sarà un travaglio importante nelle settimane che ci separano dalla formazione del governo. Friedrich Merz ha detto che vorrebbe che il nuovo governo fosse pronto entro Pasqua. La SPD è un partito in cui convivono anime diverse, c'è una sinistra interna, c'è un'ala più centrista e in questi anni ha anche dovuto, come dire, accettare alcune scelte pesanti, per esempio una caratteristica identitaria della socialdemocrazia tedesca fin dagli anni di Willy Brandt era il rapporto privilegiato con la Russia, con l'Europa orientale, in particolare con la Russia, e su questo c'è stato un mutamento di linea a partire dal 2022 nettissimo. Quindi la SPD è un partito in cui si discute molto, ci si scontra molto, ci sarà sicuramente un referendum interno per gli iscritti e chiaramente quindi la elaborazione del patto, del vero e proprio contratto di governo fra i due, diciamo tra le due parti, quella democristiana e quella socialdemocratica, richiederà tempo, soprattutto ora che c'è un concorrente a sinistra più vivace, la Linke, di quanto non sembrasse fino a qualche settimana fa.
Professore Le Donne, grazie di essere stato con noi, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi, arrivederci.
Lo sai che puoi sostenere un minore in difficoltà con un affido temporaneo? Esistono famiglie che attraversano momenti complicati e tu puoi fare la differenza. Diventa affidatario. Garantirai a un bambino cura, affetto e un futuro migliore. Centro Affidi Firenze. Scopri il calendario degli incontri informativi su servizi.comune.fi.it/affidamento familiare. Crescere insieme.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.
Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha annunciato che la sua giunta ha definito una delibera di variazione di bilancio che verrà portata in giunta per poter coprire i conti della sanità chiusa per il 2024. Un bilancio, ha detto Giani, che per la sanità regionale toscana è circa 8,2 miliardi, che prevede, rispetto al fondo sanitario regionale che è quota parte del fondo sanitario nazionale, una sorta, l'ha chiamata così il presidente della regione, di azione della regione di circa 500 milioni di euro. Tra questo, ha spiegato Giani, 330 milioni di risorse versate direttamente dalla regione nel bilancio ordinario per garantire il livello di servizio della sanità pubblica in Toscana, 169 milioni i risparmi sulle 37 azioni che sono state previste e che non toccano, dice ancora Giani, i servizi sanitari, ma toccano ad esempio la guardiania, la polizia, la riorganizzazione dei laboratori, l'efficientamento energetico. E quindi Giani ha ribadito che la Toscana chiude il bilancio della sanità senza le risorse e dispositivi medici, ovvero il payback, e quindi anche per l'anno 2024 si è creata la situazione del 23 con risorse che riteniamo dovute ma che non ci vengono somministrate. E in occasione della chiusura di bilancio sanità il presidente Giani ha annunciato anche il varo del progetto ospedale aperto, ossia umanizzazione delle cure, recupero in rapporto dei pazienti ospedalieri con i propri familiari. Sandra Salvato ha intervistato Giani e l'assessore alla sanità Simone Bezzini.
Oggi variamo anche un progetto che io chiamo ospedale aperto. Ospedale aperto significa umanizzazione delle cure e quindi rapporto dei parenti con il proprio congiunto quando si è in ospedale. Abbiamo riscontrato da segnalazioni di cittadini, di comitati, che abbiamo negli ospedali atteggiamenti che possono essere eterogenei. Magari in alcune strutture si è ritornato al pre-Covid, quindi alla possibilità di visita in orari di una certa consistenza, in altri invece gli orari ridotti dell'ultima fase del Covid sono rimasti e questo non è giusto, bisogna consentire il rapporto. Vi sono terapie intensive con tutti i dispositivi che consentono la visita e poi magari nel reparto ordinario particolarmente fragile di oncologia non sono previste le visite. Tutto questo deve essere riportato al regime e a uniformità.
Il Presidente ha dato indicazione, diciamo, alla direzione dell'assessorato di predisporre una circolare che cerchi di implementare l'umanizzazione delle cure, insomma cerchi di recuperare tutti quegli spazi che possono consentire di potenziare ulteriormente questo aspetto che crediamo fondamentale in tutti i percorsi di cura, anche di assistenza sanitaria, perché l'assistenza sanitaria è sì fatta ovviamente di farmaci, è fatta di attività clinica in senso stretto, ma necessita anche di una componente umana e sociale che ha un valore importantissimo nella cura delle persone.
Siamo preoccupati per le implicazioni dello scudo verde, in particolare per quanto riguarda la questione dei pedaggi. Vogliamo maggiori informazioni sulle modalità di applicazione. Questa dichiarazione congiunta dei gruppi di minoranza, Firenze Democratica, Sinistra Progetto Comune, Italia Viva, Lista Schmidt, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, che insieme, quindi sinistra e destra, hanno chiesto lo svolgimento di un consiglio straordinario a riguardo. Sentiamo Paolo Bambagioni, consigliere della Lista Schmidt, e Dimitri Palagi, capogruppo di Sinistra Progetto Comune, intervistati da Viola Giacalone.
Abbiamo una serie di informazioni per cui sembra che parta dal prossimo 1° aprile, ma non sappiamo a quali condizioni. Abbiamo assistito a dei lunghi annunci di questa apertura che ha creato anche delle grosse preoccupazioni, soprattutto per chi lavora e chi sta utilizzando mezzi che sembrerebbero inadeguati rispetto a questo scudo verde. Tradotto, mi cambia la macchina per entrare a lavorare in buona parte della città di Firenze, perché ci sono 72 varchi nuovi pronti a multare chi non ha le macchine adeguate. Quindi lo scopo del consiglio di stasera è avere una relazione dall'assessore Giorgio e dalla sindaca Funaro che precisi se entra in funzione, a quale condizioni entra in funzione e da quando. Cosa così impattante non riguarda solo la città di Firenze, e non a caso in conferenza stampa sono venuti anche dei consiglieri che rappresentano i comuni limitrofi che sono altrettanto preoccupati, forse anche più preoccupati.
Quanto riguarda chi per lavoro o studio si muove dal Chianti, dal Mugello e dalle altre zone, rischia di essere un elemento di discriminazione, cioè non votano per chi governa la città di Firenze, ma chi governa la città di Firenze finisce a decidere anche sulle spalle di altre persone. La discussione sullo scudo verde è iniziata in maniera molto confusa, una cosa che avevamo ottenuto nella precedente consigliatura come territori beni comuni in città metropolitana e come Sinistra Progetto Comune in comune, è che non si prende nessuna decisione senza coinvolgere tutti i consigli comunali. È un elemento per noi fondamentale, anche perché c'è un'ambiguità che noi abbiamo rilevato con l'introduzione dei nuovi sistemi di abbonamento rispetto alle vetrofanie, quando è stata mandata una mail a tutte le persone dicendo che c'è il diritto alla sosta. Ecco, il Partito Democratico sta facendo una gran confusione. Quello che c'è è il diritto alla mobilità.
Sciopero per l'intera giornata di oggi, presidio davanti al negozio di Sesto Fiorentino per quanto riguarda i lavoratori di Ikea, nell'ambito di una mobilitazione in tutta Italia indetta da Filca CGL, Fisasca CISL, Will Tux Will, che hanno deciso di interrompere le trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. È in campo un pacchetto di 24 ore di sciopero articolato in 8 ore a livello nazionale, 16 ore a livello territoriale. Nonostante Ikea si presenti come un gruppo democratico e inclusivo, non rispetta i suoi stessi principi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, sottolineano in una nota i sindacati. Dopo oltre un anno e mezzo di incontri serrati, infatti, l'azienda ha completamente ignorato le richieste sindacali, voltando le spalle ai propri dipendenti, dicono CGL, CISL e Will. Queste alcune delle richieste inaccettabili dell'azienda, per l'azienda, sottolineano i sindacati, cioè il mancato riconoscimento delle maggiorazioni per i nuovi assunti, un sistema derogatorio e peggiorativo della professionalità, cancellazione della malattia statistica e obbligatorietà del lavoro festivo, su cui i sindacati avevano chiesto di intervenire. La replica di Ikea: il nostro impegno sull'integrativa era quello di migliorare le condizioni dei lavoratori, siamo interdetti per il fatto che i sindacati hanno deciso di abbandonare il tavolo. Questa sera a San Miniato, a 3 anni dalla guerra in Ucraina, una fiaccolata per la pace e disarmo globale. Si comincia alle 20 con una cena, pane e acqua, e poi dopo la partenza della fiaccolata. Buonasera al direttore del Movimento Shalom di San Miniato, Luca Gemignani. Grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Cosa portate in piazza questa sera?
Portiamo, diciamo, la convinzione che la guerra sia completamente irrazionale, che la pace sia l'unica speranza per l'umanità, ma per poter arrivare a questo bisogna far crescere la coscienza sociale sulla inutilità e l'irrazionalità del riarmo che si sta vedendo quotidianamente, che stiamo ascoltando dai nostri media, dai nostri politici e in generale dall'opinione pubblica.
Naturalmente la questione della pace si riallaccia poi alla dimensione anche politica di questa pace. Evidentemente in campo ci sono diverse questioni, come è naturale, evidente, secondo l'Europa la pace comunque passa attraverso un mantenimento del supporto militare nei confronti di Kiev. Gli Stati Uniti fanno una pressione di tipo diverso. Qual è la vostra posizione al riguardo? Quale può essere la strada per la pace?
Beh, la nostra posizione è, diciamo, una posizione, se vuole, forse un po' utopistica, ma lo dicevamo perché questa è la quarta iniziativa che facciamo anche all'inizio della guerra in Ucraina, che, diciamo, vuol richiamare l'attenzione proprio oltre che sul fatto particolare. È chiaro che poi dopo bisogna dare le risposte anche sulla situazione attuale, ma sulla totale irrazionalità della guerra, che quindi prima di morire si parla di 500.000 persone, per raggiungere lo stesso risultato che forse avevamo 3 anni fa, denunciamo la totale inutilità di questo strumento come metodo per poter risolvere e derivere dei conflitti e anche degli accordi tra gli stati.
Dunque, si parte alle 21, come abbiamo detto, sì, da Piazza Bonaparte, poi una sosta al Santuario del Santissimo Crocifisso, sì, ascensione delle fiaccole, marcia fino alla Rocca di Federico II, simbolo dell'orrore delle guerre, no? Questo, e prima c'è questa cena a pane e acqua, no? Dove si svolgerà e qual è il significato?
La cena a pane e acqua si svolgerà qui in Piazza Bonaparte, dove la sede centrale del Movimento Shalom, dove c'è una sala alta ad ospitare più di 100 persone, e il significato di questa cena è, come dire, una cena a pane e acqua di solidarietà con i riportati disperati della terra, perché una volta, come dire, già provare sulla propria pelle a mangiare il pane e acqua è già qualcosa rispetto a chi non ha nulla, e quello che raccogliamo viene, diciamo, devoluto per, in questo caso, una popolazione del Burkina Faso e per i profughi interni del paese dove noi operiamo.
Grazie Luca Gemignani, direttore Shalom. Grazie. San Miniato, ricordiamo alle 20 la cena pane acqua, alle 21 la partenza della fiaccolata da Piazza Bonaparte. Buona serata. Grazie. E buona serata fiaccolata a voi.
Testo, come si diventa un libro, l'evento dedicato all'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da PT Immagine. Alla stazione Leopolda di Firenze, 176 editori e oltre 200 incontri, appuntamenti, laboratori, con tanti imperdibili ospiti e autori. Dal 28 febbraio al 2 marzo l'editoria si ritrova a Firenze. Non mancare. Info e biglietti su testo.pittimmagine.com.
Aurora di sera, al Teatro Aurora di Scandicci, martedì 25 febbraio, Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino sono i protagonisti di Premiata pasticceria Bella Vista di Vincenzo Salemme, una commedia che esplora il tema della cecità, anche morale, in una società ipocrita dove il riso amaro svela le crepe dell'umanità. Inizio 21:15, biglietti intero 16, ridotto 13 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Infipili in direzione mare, code a tratti tra Firenze Scandicci e la Strassigna, e code a tratti per incidente al chilometro 13.600 tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina. Verso Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Chiusi per lavori il nodo di allacciamento tra la Fipili e la 12 a Colle Salvetti, provenendo da Firenze, e il bivio della Fipili, provenendo dalla 12 in direzione sud. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud, e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Bacchieraia. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. È in atto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico che riguarda il servizio di Autolinee Toscane. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to.
La cronaca: un ragazzino di 14 anni ha fatto arrestare il padre contattando la polizia dicendo che l'uomo, un serbo di 42 anni, picchiava lui e la madre. Il ragazzino ha detto ai poliziotti di temere anche per i suoi quattro fratellini. La vicenda riportata questa mattina dalla Repubblica si è svolta nella zona di Novoli a Firenze sabato sera. Il magistrato di turno Sandro Cutrignelli ha ordinato l'arresto per maltrattamenti in famiglia dell'uomo. Nell'appartamento la polizia ha trovato anche una katana, arma bianca di potenziale uso offensivo, segnalate agli stessi familiari e agli agenti. Per questo è scattata la denuncia per detenzione abusiva di arma. La moglie dell'arrestato, una macedone di 43 anni, ha confermato alla polizia il racconto del figlio 14enne. Torna Spark Campus. 160 studenti avranno la possibilità di partecipare quest'estate al campus residenziale gratuito di 4 giorni alla scoperta delle materie STEM. La terza edizione del progetto Fondazione Cassa Risparmio Firenze si realizza insieme all'Università di Firenze, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in partnership con Dynamo Academy e Psiquadro. Le iscrizioni aprono il 24 febbraio. Sentiamo la rettrice Alessandra Petrucci ed Eliana, studentessa del Ginori Conti, al microfono di Sandra Salvato.
Siamo giunti alla terza edizione di questo appuntamento che di Spark, che a mio modo di vedere è uno degli appuntamenti forse più importanti, perché danno la possibilità ai ragazzi, alle ragazze che vogliono approfondire, cominciare a capire che cosa si tratta quando si parla di materie STEM, e lo fanno attraverso un percorso molto originale alla Dynamo Camp, appunto grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. E il ruolo dell'università è molto importante, perché l'università mette a disposizione i propri giovani, cioè i nostri giovani ricercatori in queste materie, che appunto propongono attività a queste ragazze, a questi ragazzi, in modo tale che anche loro acquisiscano una certa consapevolezza, e magari potrebbe nascere quella scintilla, questo spark, per poter continuare poi un percorso formativo e poi una professione.
Ero un po' indecisa, non sapevo cosa voler fare, se intraprendere una carriera scientifica o comunque tutt'altre cose. Poi alla fine ho deciso di fare medicina, vorrei provare ad entrare a medicina, e comunque questa esperienza, cioè, mi ha aiutato, cioè, mi ha fatto capire che casomai la parte scientifica è quella giusta per me.
È un percorso tutto legato al territorio, invece, quello che sta facendo il Comune di Fiesole per presentare la candidatura a Capitale della Cultura 2026. Sentiamo ai nostri microfoni la sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti, che anticipa gli ultimi passaggi che il Comune sta approntando.
Stiamo avanzando, quindi stiamo consolidando tutto il percorso, tutto quello che sarà il processo che arriverà poi alla presentazione del dossier. Per strutturare al nostro fianco quelle che sono le grandi istituzioni da Regione Toscana, Città Metropolitana, al Comune di Firenze, i comuni accanto, insomma, alla città di Fiesole, alle grandi istituzioni universitarie, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università Europea, le università che insistono sul territorio fiesolano, le grandi fondazioni fiesolane, Michelucci, Balducci, Primo Conte, Scuola di Musica di Fiesole, la Fondazione Anticassa di Risparmio e poi tutti gli altri interlocutori che agiscono intorno a Fiesole, quindi imprenditori del mondo della moda, del mondo dell'agricoltura, del mondo della cultura, insomma tutta una rete che mirerà a produrre progettualità e portare quindi a una partecipazione condivisa, e queste progettualità poi, insomma, nel caso di vittoria, ma siamo tutti scaramantici, potrebbero essere anche finanziate, che è questo, insomma, l'obiettivo per costruire Fiesole capitale italiana della cultura. Proprio il viaggio quello che conta. In questi giorni abbiamo fatto anche Odissea Democratica insieme all'Istituto Europeo. Uno dei temi fondamentali che ho anche sottolineato è che finché non cominceremo a considerare i nostri confini dei diversi stati non come delle barriere ma come dei ponti che ci uniscono e che possono per osmosi trovare degli stati che hanno più diritti, più democrazia, più cibo, più istruzione, più cultura, portarli e traghettarli a quelli che ne hanno meno, allora davvero saremo tutti cittadini del mondo ed è il vero significato della cultura, riuscire a creare dialoghi interculturali. In fondo l'UNESCO nasce nel 1945 proprio per dire non si possono trovare gli accordi tra gli stati solo su un piano economico, politico, ma deve esserci il dialogo. E allora è questo il messaggio che vorremmo noi da Fiesole far partire, certo, a tutto il mondo, un messaggio di pace, un messaggio di dialogo, di unione, di diritti, di democrazia.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E la storia vi raccontiamo questa sera viene da Tavernelle, nel comune di Barbanino Tavernelle. Ve la raccontiamo insieme con il sindaco Davide Baroncelli. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, grazie.
Noi parliamo spesso di cultura del cibo, no? Anche di spreco alimentare, perché è una delle cose più incredibili che accadono nella nostra società. Sappiamo quanto è difficile gestire certe situazioni, come per l'appunto le mense, per intenderci, ma allo stesso tempo sappiamo quanto è indispensabile anche in funzione di un miglioramento dell'approccio nei confronti del cibo come risorsa essa stessa non rinnovabile, no? Perché siamo una quantità cospicua sul mondo e dovremmo avere tutti diritto al cibo e non è così evidentemente, per cui fare cultura del cibo significa anche abituare le persone a non sprecarlo ed è importante partire dalle scuole, per cui questa storia che vi raccontiamo è molto bella, parte da Tavernelle. Sindaco, voi cosa state sperimentando? Sindaco, ci sente? Ci sente, sindaco Baroncelli? No, credo che dobbiamo riprovare. È una storia interessante, ve l'accenno io, poi ne parleremo con il sindaco per l'appunto. È un servizio che mira a sensibilizzare sul tema della riduzione degli sprechi alimentari, no? Promuovendo le buone pratiche, e lo fa direttamente a partire dai bambini, quindi dall'età in cui la cultura anche civile si forma all'interno delle mense scolastiche, pertanto dove a differenza di quello che accade ovunque praticamente abbiamo quello che si chiama lo sporzionamento in diretta piuttosto che le monoporzioni, il cibo viene servito direttamente, diremmo una quantità precostituita all'utente finale, che in questo caso è il bambino della scuola. A Tavernelle invece si è deciso di capovolgere completamente la logica, per cui sono i bambini a servirsi direttamente del cibo attraverso un self service, e questo naturalmente li responsabilizza, li tiene a diretto contatto con la quantità di cibo necessaria che ritengono necessaria. Sindaco, ci sente ora?
Deve essere caduta la linea.
Ecco, perfetto. No, allora l'ho accennato io il progetto, no? Dicevo, questo coinvolgimento dei bambini a partire dalle scuole primarie proprio per sensibilizzarli nei confronti dell'importanza del cibo.
Esatto, è un progetto molto importante che ci vede i protagonisti insieme a Cirfut, alla dirigente scolastica, nel senso di tutto il nostro istituto comprensivo, nel ricercare metodi nuovi di gestire appunto il cibo e la capacità dei bambini di educare, di essere educati, ma anche di crescere nell'educazione del rispetto del cibo. L'abbiamo fatto quando inizialmente abbiamo iniziato a proporre più menù diversi, anche etnici, delle cucine del mondo. Oggi lo sperimentiamo nella capacità dei bimbi di poter gestirsi attraverso la forma del self-service. Sembra una cosa banale a cui magari noi adulti siamo abituati, ma in realtà è una conquista in cui i ragazzi appunto possono ordinare, e anche un senso di gestione di se stessi, di educazione appunto alla gestione dei propri spazi, dei compagni, del tavolo, l'educazione alimentare poi nello specifico, di poter prendere la porzione e poi gestirsi anche nel mangiare, nella capacità di prevedere lo spreco.
Infatti è un progetto molto significativo sia dal punto di vista, come dicevamo, del cibo, dello spreco di cibo, quindi educare le persone, i bambini a capire l'importanza del cibo e anche ad organizzarsi rispetto al proprio bisogno alimentare.
Loro stabiliscono proprio la quantità del cibo che vorranno prendere, perché non deve avanzare, tra l'altro, quindi questo è importante.
Assolutamente. E poi è importante, come lei ricordava, anche il protagonismo civico, no? Per usare un po' un parolone dei bambini che prendono possesso del proprio destino, tra virgolette, a partire dalla questione alimentare. Le volevo chiedere come hanno reagito le famiglie a questo progetto? Immagino voi avete presentato loro. Che tipo di reazione c'è stata?
Ma senta, come quando ci sono le novità, le reazioni delle persone vanno dalla curiosità all'entusiasmo e sicuramente anche qualche perplessità da parte di qualche genitore. Però questa è veramente residuale come spazio. Lo spazio principale è un entusiasmo, una voglia di coinvolgimento, e poi questi sono percorsi poi alla fine di autonomia dei bambini. Per cui le famiglie li hanno accolti con grande positività. Appunto, la titubanza può risalire al fatto perché nei percorsi di autonomia abbiamo sempre la tensione del bambino non riesca, invece i bambini proprio nei primi giorni hanno trovato subito la capacità di, cioè praticamente, per farla breve, a volte noi adulti non confidiamo così tanto nei ragazzi,
sì, poi c'è questo, no? Da una parte li vogliamo subito, come dire, grandi, no? Dall'altra parte non gli diamo spazi di indipendenza, per cui teniamo nella bambagia, si crea il cortocircuito che vediamo spesso anche in altri ambiti. Sindaco Baroncelli, grazie di essere stato con noi. Buona serata e buon lavoro a voi.
Buona serata a voi, buon lavoro, arrivederci.
Allora, abbiamo un po' di notizie prima delle previsioni del tempo, perché la Digos di Lucca sta esaminando insieme alla Polstrada le targhe automobilistiche e le immagini riprese dalle telecamere dell'autogrill Versilia Est, dove avevano posteggiato i tifosi del Perugia in trasferta sulla 12 prima di scontrarsi con quelle della Lucchese ieri pomeriggio. Naturalmente l'obiettivo è quello di identificare coloro che hanno partecipato alla rissa. Si parla di circa 100 tifosi tra le due squadre che hanno preso parte attiva agli scontri. Uccise la moglie malata di Alzheimer, oggi la Corte d'Assise di Arezzo ha condannato a 9 anni e 4 mesi per omicidio volontario Alessandro Sacchi, 80 anni, più altri 8 mesi per detenzione illegale di arma, la stessa quale uccise la moglie Stefanella Mugnai, 72 anni, appunto malata di Alzheimer. A Pistoia, questo è un bel progetto, sono stati consegnati oggi 3 alloggi ristrutturati dagli istituti raggruppati per conto della Società della Salute Pistoiese in via Modenese 61 a Pistoia, per dare una risposta alle esigenze abitative dei senza fissa dimora. 12 il numero massimo di persone che potranno abitarvi per non più di 24 mesi, intervento di ristrutturazione effettuato anche grazie ai fondi del PNRR. Record di nuovi agriturismi in Toscana, la regione si conferma al primo posto in Italia per l'accoglienza agrituristica con la più alta concentrazione di strutture autorizzate, 5.797 con un più 2,9%. E veniamo al tempo, perché innanzitutto vi dico che è attesa nei prossimi giorni una perturbazione che interesserà anche la Toscana in modo più consistente la giornata di mercoledì prossimo, per cui la sala regionale per la protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle ore 18 di oggi fino alle 14 di domani per le zone costiere settentrionali e per quelle centrali della regione, per cui domani il cielo sarà sulla Toscana inizialmente molto nuvoloso con piogge sparse più frequenti sulle zone settentrionali, poi è prevista un'attenuazione dei fenomeni e temporanee schiarite nel pomeriggio, no peggioramenti in serata a partire da ovest nord-ovest, venti in prevalenza sud-occidentali, deboli assenti all'interno fino a moderati sulla costa, mari tra poco mossi e mossi, temperature stazionarie nei valori minimi, le massime invece in lieve aumento. È tutto alle 19:16, grazie a Giustina per l'ottima regia, dopo la sigla City Lights, poi GR Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.